qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Buona giornata ai nostri radioascoltatori.
Alla vigilia della sua partecipazione alla 70ª sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente Vladimir Putin ha rilasciato un'intervista al giornalista americano Charlie Rose per i canali televisivi CBS e PBS. Domanda: interverrà alle Nazioni Unite con un discorso che è fortemente atteso. Parlerà alle Nazioni Unite per la prima volta dopo molti anni. Che dirà all'ONU, all'America e a tutto il mondo? Dal momento che la nostra intervista avviene prima del mio discorso, penso che sarebbe inopportuno raccontare tutto quello che dirò. Ma in termini generali, naturalmente, ricorderò la storia delle Nazioni Unite. Già ora posso dire che la decisione di istituire le Nazioni Unite è stata presa proprio nel nostro paese, in Unione Sovietica, durante la conferenza di Yalta. L'Unione Sovietica, la Russia in quanto successore legale dell'Unione Sovietica, è un paese fondatore delle Nazioni Unite e membro permanente del Consiglio di Sicurezza. Certo, occorrerà parlare del presente, su come oggi si articoli la vita internazionale e su come le Nazioni Unite rappresentino oggi l'unica organizzazione internazionale universale con lo scopo di mantenere la pace nel mondo. In questo senso oggi non ci sono alternative. È anche chiaro che le Nazioni Unite devono adattarsi al mondo che cambia. Lo discutiamo costantemente, come deve cambiare e con quali ritmi deve cambiare in qualità. Sicuramente serve dire, anche se non ce n'è bisogno, che occorrerà approfittare di questa vetrina internazionale per dare la visione russa delle relazioni internazionali di oggi, del futuro di questa organizzazione e della comunità internazionale. Domanda. Ci aspettiamo che parlerà della minaccia dello Stato Islamico e della vostra presenza in Siria, perché proprio la vostra presenza è relazionata con questo. Qual è il vostro obiettivo della presenza in Siria e come si rapporta con la lotta contro l'ISIS? Penso, e non ho dubbi, sul fatto che quasi tutti gli interventi delle Nazioni Unite riguarderanno il problema della lotta al terrorismo e la necessità di combatterlo, perciò anch'io non andrò fuori da questo tema. È una cosa naturale, perché rappresenta una grave minaccia comune per tutti noi. È una sfida per tutti noi. Oggi il terrorismo è una minaccia per molti paesi del mondo. Dei suoi atti criminali soffre molta gente, centinaia di migliaia, milioni di persone. Un compito sta innanzi a tutti noi, unire gli sforzi nella lotta contro questo male comune. Per quanto riguarda la nostra presenza in Siria, come ha detto lei, si manifesta oggi nelle consegne di armi al governo siriano, nell'addestramento e nell'assistenza umanitaria al popolo siriano. Ci atteniamo alla Carta delle Nazioni Unite, cioè ai principi fondamentali del diritto internazionale moderno, secondo cui qualsiasi tipo di assistenza, compresi gli aiuti militari, può e deve essere fornita solo al governo legittimo di un paese, o con il loro consenso o tramite una loro richiesta o per decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In questo caso abbiamo a che fare con la richiesta del governo siriano di ricevere assistenza militare e forniture d'armi. Lo facciamo assolutamente nell'ambito di contratti internazionali legittimi. Domanda. Il segretario di Stato John Kerry ha detto di accogliere con favore il vostro sostegno nella lotta contro ISIS. Altri credono che si tratti di aerei e lanciamissili che vengono utilizzati contro un esercito convenzionale e non contro gli estremisti. In Siria c'è solo un esercito regolare legittimo, è l'esercito del presidente siriano Bashar Assad. Gli resiste l'opposizione in base alle interpretazioni di alcuni dei nostri partner internazionali, ma di fatto nella vita reale l'esercito di Assad combatte contro le organizzazioni terroristiche. Sa meglio di me le audizioni che si sono appena svolte nel Senato degli Stati Uniti, dove dei militari, rappresentanti del Pentagono, se non mi sbaglio, hanno riferito ai senatori quello che è stato fatto dagli Stati Uniti d'America per l'addestramento delle forze dell'opposizione armata. Inizialmente era stato fissato l'obiettivo di addestrare 5-6.000 combattenti, poi 12.000. I risultati hanno mostrato che sono stati addestrati in 60. Con le armi in mano combattono solo 4-5 uomini, mentre tutti gli altri con le armi americane sono passati dalla parte dell'ISIS. Questa è la prima cosa. In secondo luogo, a mio parere, fornire appoggio militare a strutture illegittime non soddisfa i principi del diritto internazionale moderno e della Carta delle Nazioni Unite. Noi sosteniamo solo le strutture governative legittime. Per questo proponiamo la cooperazione con i paesi della regione. Stiamo cercando di creare una sorta di struttura di coordinamento. Ho personalmente informato il presidente della Turchia e i sovrani di Giordania e Arabia Saudita. Abbiamo informato gli Stati Uniti e Kerry, che lei ha citato, ha avuto una discussione approfondita su questo tema con il nostro ministro degli esteri Lavrov. Inoltre, anche i nostri militari sono in contatto tra di loro per discutere questo argomento. Saremmo felici se troveremo un terreno comune per un'azione condivisa contro il terrorismo. Domanda. Siete pronti a unirvi agli Stati Uniti nella lotta contro ISIS? Per questo motivo siete in Siria? La conservazione del potere di Assad è un obiettivo della presenza della Russia in Siria? Esatto, è così. Inoltre, secondo le mie convinzioni, agendo nella direzione dello spodestamento delle strutture di potere legittime, potremmo creare una situazione a cui oggi stiamo assistendo in altri paesi della regione. Come sa, alcuni dei partner della coalizione vogliono che prima di tutto Assad lasci il potere. Solo allora saranno pronti a sostenere il governo. Vorrei incoraggiarli a presentare questa richiesta al popolo siriano. Solo il popolo siriano ha il diritto di decidere chi e come governare il paese. Domanda. Sostenete il presidente Assad, ma sostenete quello che sta facendo in Siria, quello che succede a milioni di profughi e le centinaia di migliaia di persone che hanno perso la vita, molte delle quali sono state uccise dai suoi uomini? Secondo lei, agiscono correttamente quelli che sostengono l'opposizione armata e soprattutto le organizzazioni terroristiche solo per rovesciare Assad, senza preoccuparsi di cosa ne sarà del paese dopo la piena distruzione delle sue istituzioni statali? Dite sempre, con una tenacia degna della miglior causa, che l'esercito siriano sta combattendo contro il suo popolo. Ma guardi chi controlla il 60% del territorio della Siria. L'ISIS oppure altre organizzazioni terroristiche. Domanda. È pronto a inviare le truppe russe in Siria se per la lotta contro ISIS sarà necessario? La Russia non parteciperà a eventuali operazioni militari sul territorio della Siria o negli altri paesi. Perlomeno oggi non lo pianifichiamo. Lavoriamo a come intensificare il nostro lavoro con il presidente Assad e con gli altri partner internazionali. Molti credono che le azioni di Assad giochino a favore di ISIS, che l'intransigenza verso il popolo siriano sia una sorta di aiuto per ISIS. Pertanto, se Assad se ne andrà, il paese avrà un periodo di transizione che contribuirà alla lotta contro ISIS. Usando il gergo dei servizi segreti, posso dire che tale valutazione è propaganda antisiriana. Più di 2.000 combattenti provenienti dall'ex Unione Sovietica si trovano nel territorio della Siria. C'è il rischio che ritorneranno da noi, quindi piuttosto che aspettare di ritrovarceli da noi, è meglio aiutare Assad per combatterli, lì, in Siria. Domanda. È orgoglioso della Russia. Questo significa che vuole che la Russia ricopra un ruolo più incisivo nel mondo. Non è un obiettivo fine a se stesso. Sono orgoglioso della Russia. Abbiamo qualcosa di cui essere orgogliosi. Ma non nutriamo un feticismo verso l'idea della superpotenza russa sulla scena mondiale. Domanda. Però la Russia è uno dei paesi leader perché dispone di armi nucleari. Siete una potenza con cui fare i conti. Lo spero, altrimenti perché abbiamo queste armi? L'Ucraina è un grande capitolo a parte, anche per noi. È il paese più vicino a noi. È il più vicino al popolo russo. La lingua è simile. La cultura, la storia e le religioni sono comuni. Che cosa ritengo sia inaccettabile per noi? La soluzione dei problemi, tra cui quelli interni, nelle repubbliche dell'ex Unione Sovietica, tramite le rivoluzioni colorate, tramite colpi di Stato e mezzi anticostituzionali per cambiare i governi legittimi in carica. Negli Stati Uniti, i nostri partner non nascondono di aver sostenuto gli oppositori del presidente Yanukovych. Domanda. Pensa che gli Stati Uniti siano coinvolti nel rovesciamento di Yanukovych? Lo so con certezza. Con le persone che vivono in Ucraina abbiamo migliaia di contatti e rapporti di vario genere. Sappiamo chi, dove e quando ha incontrato e lavorato con le persone che hanno rovesciato Yanukovych, come li sostenevano, quanto li pagavano, come li preparavano. Sappiamo tutto. Anche i nostri partner americani non lo nascondono più. Domanda. Come avviene lo spodestamento delle legittime autorità? Qual è il ruolo della Russia nel rinnovamento del potere in Ucraina? La Russia non ha mai intrapreso e non ha intenzione di partecipare ad azioni volte a rovesciare il governo legittimo. Domanda. Molti parlano della presenza militare russa ai confini dell'Ucraina. Avete una presenza militare in Europa? Sì. In Europa ci sono le armi nucleari tattiche degli Stati Uniti d'America. Questo significa che avete occupato la Germania o avete solo trasformato le forze di occupazione nelle truppe della NATO? Se teniamo le nostre truppe nel territorio nazionale vicino al confine di un altro Stato, pensa che si tratti di un crimine? Domanda. Negli Stati Uniti d'America parlano tanto di lei. Lo sa? Non hanno nient'altro da fare? Domanda. Una volta un collaboratore della CIA mi ha detto che possiede straordinarie qualità. È un trascinatore di folle. Le riesce bene. Si fa voler bene. Beh, se le è stato detto dalla CIA, allora probabilmente è così. Domanda. Credo che la sua popolarità in Russia sia invidiata da qualsiasi altro politico nel mondo. Che cosa la rende così popolare? C'è un qualcosa che mi lega agli altri cittadini russi. Noi abbiamo qualcosa in comune che ci unisce, ed è l'amore per la patria. Domanda. Durante le celebrazioni del 70° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, quando tutti ricordavano le vittime che ha avuto la Russia, è stata toccante per tutti noi un'immagine. Stava in piedi con le lacrime agli occhi con la foto di suo padre. Sì, la mia famiglia ha patito gravi perdite durante la Seconda Guerra Mondiale, è vero. La Russia ha sofferto molto. Naturalmente non possiamo dimenticare e non dobbiamo dimenticare. Non per incolpare qualcuno, ma affinché questo non ricapiti più in futuro. Domanda. Inoltre lei ha detto che la più terribile tragedia del secolo scorso è stato il crollo dell'Unione Sovietica. Alcuni pensano che desidera ricreare la sfera di influenza che la Russia merita per le relazioni che sono esistite nel corso degli anni. Siamo sempre sospettati di avere ogni tipo di ambizione. Ho detto veramente di ritenere il crollo dell'Unione Sovietica una grande tragedia del XX secolo. Prima di tutto perché improvvisamente, al di là dei confini della Federazione Russa, si sono ritrovati 25 milioni di russi. I russi si sono trovati ad essere il popolo più frammentato nel mondo d'oggi. Questo non è un problema? Forse per lei no, ma per me sì. Domanda. Molti la criticano in Russia dicendo che la Russia è più autocratica che democratica. I politici e i giornalisti di opposizione finiscono nelle prigioni russe o vengono uccisi. Per quanto riguarda tragedie come l'assassinio di persone, compresi i giornalisti, purtroppo sono cose che accadono in tutto il mondo. Ma se capita da noi, facciamo di tutto per garantire che i colpevoli vengano ritrovati, smascherati e puniti. Continueremo a lavorare per migliorare il nostro sistema politico affinché un cittadino comune comprenda di influenzare la vita dello Stato e della società e affinché le autorità sentano la responsabilità di fronte alla gente. Domanda. L'America le interessa in misura maggiore rispetto a qualsiasi altro Stato con cui interagite? Certo, ci interessa cosa accade negli Stati Uniti. In generale l'America ha un enorme impatto sul contesto mondiale. Domanda. Mi permetta di chiederle, cosa pensa del presidente Obama? Non mi ritengo autorizzato a dare una valutazione del presidente degli Stati Uniti. È compito del popolo americano. Domanda. Pensa che consideri la Russia e lei alla pari? Allora glielo chieda. È il suo presidente. Come faccio a sapere che cosa pensa? Domanda. In Russia la gente ha paura di lei? Non credo. Ipotizzo che la maggior parte delle persone si fidi di me se mi vota alle elezioni. È la cosa più importante. Domanda. Come sa, alcune persone la chiamano Zar. Questo soprannome le si addice? Non è importante come ti chiamano i tuoi sostenitori, i tuoi amici o i tuoi avversari politici. È importante quello che tu stesso pensi riguardo a quello che sei obbligato a fare negli interessi del paese che ti ha affidato questo incarico, il posto di capo dello Stato russo.